Bene, questa mattina ho un'ambizione, cioè quella di non dire assolutamente niente di nuovo, ma dire sempre le solite cose, provando a spiegare perché sono utili sempre le solite cose. E ultimamente, tra i giovanissimi, sta andando per la maggiore una serie TV, che purtroppo mi tocca vedere perché per conoscere la cultura dei giovanissimi, e questa serie TV è incentrata sulla storia di una ragazzina di 17 anni che si suicida. E lascia 13 cassette, le vecchie cassette audio, spiegando i motivi del gesto. Immagino che nessuno di voi la conosca, a parte i ragazzini che hanno sentito parlare. Però l'idea ha funzionato così bene questa serie, che è andata la seconda stagione, è diventata uno strumento molto utile per parlare di bullismo, abusi, eccetera, eccetera. Addirittura se ne consiglia la visione con i figli, ovviamente valutando l'età. Margherita, non ti agitare, che forse tu. E più o meno l'idea trasmessa da questa serie, il concetto è questo, che tramite il gruppo, gli amici, trovi il motivo, gli altri ti danno il motivo per vivere. Ma se gli altri non riescono perché sono cattivi, o perché ci provano e non ce la fanno, tanto vale farsi fuori e non c'è speranza. Il messaggio positivo è questo, cerchiamo di essere il motivo per cui la vita degli altri abbia senso. Diamo loro speranza. E non per niente, una frase emblematica che mi ha colpito molto di un personaggio positivo è questo: dobbiamo imparare a volerci bene in modo migliore. E in altre parole, quello che ci viene trasmesso è questo, che sono gli altri, gli amici, la famiglia, la società, a definire se e quanto valgo e chi sono io. Il che per un ragazzino, un adolescente, un bambino è normale. Infatti, in teoria, sono gli adulti, e non solo i genitori, insomma, persone che ti vogliono bene, ad aiutare i ragazzi a sviluppare una personalità. Ma il concetto riguarda un po' tutti ed è sempre stato così. Il valore di una persona, la sua dignità, in maniera più o meno dichiarata, è sempre stato definito dall'esterno, da ciò che è visibile. Successo sul lavoro, o anche solo avere un lavoro al giorno d'oggi, famiglia, e se una ragazza arriva a 30 anni senza fidanzato, matrimonio o marito, sono nonne e mamme che si disperano ancora oggi nel 2018. E poi c'è lo stato sociale, il ceto. Il matrimonio per secoli è stato visto come il modo per scalare la società. E ancora oggi c'è chi si sposa, un'attrice sposa un cinematografo, divorzia e sposa un principe. Perché? Perché alla fine quella è una vita vissuta bene. L'unico problema che hanno i principi ultimamente è spendere i soldi di altri. Quindi quella, secondo la nostra cultura, è una vita pagante e soddisfacente. E in breve, per la stragrande maggioranza degli esseri umani, sono gli altri a stabilire il tuo valore. E riflettere su questo ha la sua importanza, perché in base a cosa penso che dia valore, senso, speranza nella mia vita, agisco. E forse faccio la fine della spazzatura, o no. E diventa quindi importante capire quali sono i valori di riferimento. E la domanda è, in che modo altri esseri umani uguali a me, o simili a me, diciamo così, possono darmi speranza e significato nella vita. È giusto cercare affermazione e significato al di fuori di noi stessi, perché siamo fatti così, ma come mai lo cerchiamo in altri esseri umani? E Paolo ci indica la risposta. In Romani 1,25 dice che gli uomini hanno messo la creatura al posto del creatore. Adoriamo e serviamo una creatura e non il creatore. È giusto quindi cercare senso al di fuori di sé, ma cerchiamolo nel posto giusto, nel creatore. Spero che siamo tutti d'accordo nel accettare per vero il discorso biblico in cui Dio ha creato ogni cosa, e se non ci credi, porta pazienza, ascolta e vediamo un po' i risultati dell'adozione della creazione nella nostra vita. E quando si parla di qualcosa di così importante e profondo come il nostro valore, è necessario partire dall'inizio. E l'inizio è Dio. Prima ancora della creazione c'è Dio. E tutto parte da Lui. Dio crea tutto e alla fine l'essere umano, questa è proprio la versione minima della creazione. Ed è interessante nel leggere in Genesi 1 la creazione dell'uomo. Dio crea tutto parlando, tranne che l'uomo. Per l'uomo viene detto in Genesi 1, 26-27, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, lo sappiamo, abbia dominio sui pesci del mare, eccetera. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, tre volte viene tutta la cosa, gli creò maschio e femmina. E quindi immaginiamo la creazione, fino al quinto giorno. tutto perfetto, bellissimo, dalla particella più piccola alle galassie più grandi, i buchi neri, tutto che funziona bene come Dio voleva, tutto perfetto, perfetto in un modo che non sarà mai più così fino a nuovi cieli e nuova terra, ma non basta. In mezzo a tutta questa gloria mancava qualcosa, mancava il meglio, l'essere umano. E facciamo fatica a capirlo pensando all'umanità di oggi, ma quello era il progetto di Dio. Il discorso biblico era chiaro, è chiaro, la creazione era buona, ma non era ancora molto buona, perché mancava chi portasse in sé l'immagine di Dio, mancava un animo vivente. Genesi 2,7 ci dice che Dio stocca qualcosa di sé nell'uomo e lo fa diventare un'anima vivente. Adesso la creazione è molto buona, perché c'è una creatura di immagine di Dio in cui Dio stesso ha soffiato l'anima. E facciamo attenzione. Ciò che rende veramente speciale l'uomo non è essere la creatura migliore, la più bella, intelligente, che ha il dominio su tutto. Ciò che rende speciale l'uomo è Dio. Essendo immagine di Dio, un'anima vivente, l'uomo è l'unica creatura che può relazionarsi con Dio. L'uomo e Dio si parlano, non da pari chiaramente, ma il creatore si rivolge alla creatura. E la Bibbia è chiara, c'è una differenza abissale tra l'uomo e qualsiasi altra creatura, ed è Dio che stabilisce questa differenza. E in Genesi 3,8, dopo la caduta, ma quello vedremo dopo, ci dice, Genesi 3,8 ci dice che Adamo ed Eva sentirono Dio che camminava nel giardino sul fuori della sera, come se fosse un'abitudine questa. Traspare dal testo che Adamo ed Eva fossero abituati alla passeggiata con Dio, si percepisce intimità fra Dio e la creatura. Questa è la speranza che avevano loro. Posso camminare a fianco di Dio. So dove andare. La vita prende il suo significato dal creatore perfetto che mi ama. Essere immagine di Dio dà agli uomini intelligenza, emozioni, creatività, capacità di amare. E solo gli uomini possono amare perché sono immagine di Dio che è amore. Ci dà esistenza di relazione e un sacco di altre cose. Solo gli uomini hanno un'anima. Però ricordiamo, ripetiamolo, la maggior gloria dell'essere immagine di Dio stava fondamentalmente in questo rapporto pulito, sereno con Dio. L'immagine e la creatura camminano insieme. Scusate, l'immagine e il creatore camminano insieme. Il creatore è infinitamente grande a fianco della creatura, è infinitamente piccola, ma c'era questa relazione pulita. Questa è la visione migliore della divinità umana. Questo è il valore dell'essere umano, secondo il piano di Dio. C'è chi pensa che il cristianesimo abbia una visione troppo bassa della divinità umana, mentre la realtà è un'altra. Non c'è religione che abbia un'idea della divinità umana pari al cristianesimo biblico. Solo la Bibbia assegna un valore così alto all'uomo, immagine e somiglianza dell'unico vero Dio. Nessun'altra creatura, ripeto, ha immagine di Dio. E infatti c'è una grande differenza tra animali e esseri umani. E non per niente l'uomo ha dominio su tutto il resto. L'uomo ha una questione di dominio rispetto agli animali, ma questo non giustifica in nessun modo, diciamolo pure, la crudeltà verso gli animali o il fatto che abbiamo sterminato migliaia di razze e pagheremo per questo, vedremo conto. Non mi dilungo, anche se vorrei, ma Dio fa una grande distinzione tra la vita di un animale e quella di un uomo, al punto che in Genesi 9,5 e in Esodo 21 dice chiaramente che se un animale uccide un uomo, io Dio chiederò secondo del sangue di quell'uomo all'animale. C'è una differenza notevole. E ora, anche se questa vita funziona, vediamo le conseguenze di questa dottrina dell'immagine di Dio. Prima di tutto, siamo tutti uguali. È Dio il creatore ad eliminare ogni questione di razzismo, diversità di classe sociale, eccetera. Sì, ci sono esseri umani di razze e colori diversi, va benissimo, Dio ci ha fatti così. Siamo diversi esternamente, ma tutti immagini di Dio. Il nostro valore non è dovuto al fatto di essere umani, ma al fatto che siamo creati immagini di Dio, e cambia tutto questo. Poi dice, Dio li creò, a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Questo è la base dottrinale per cui non c'è distinzione di valore tra uomo e donna. E Dio lo stabilisce. E tutta la questione dei diritti umani nasce dalla Bibbia. Nietzsche, che non era proprio un predicatore, insomma Nietzsche era un famoso anticristiano, critica il cristianesimo dicendo, un altro concetto cristiano, non meno folle, quindi definisce folle, cosa che era folle, il concetto che tutte le anime sono uguali davanti a Dio. Questo, secondo Nietzsche, è il prototipo di tutte le teorie dell'eguaglianza. Nietzsche, famoso altro combattente contro il cristianesimo, dice che l'unico motivo per cui c'è questa folle idea che siamo tutti quanti uguali è la Bibbia. E Dio che si è inventato questa folle idea, tra virgolette, dell'uguaglianza tra gli uomini. Ed è Dio, ripeto, il motivo che ci rende uguali. Se non fossimo stati creati immagini di Dio, se fossimo frutto dell'evoluzione, non ci sarebbe niente di male per il fatto che il forte sovracchia il debole. Se siamo frutto del caso, se non siamo altro che una combinazione di elaborate reazioni chimiche, ognuno può fare quello che vuole, sopraffare più debole, perché le sue reazioni chimiche sono più deboli delle mie. Se non siamo creati da Dio, non siamo uguali, e il più forte vince. Ma ripetiamolo, visto che è importante. Ogni persona che incrocio, non importa sesso, colore, stato sociale, scelte di vita, gusti sessuali, squadra di calcio che tifa, è immagine di Dio. Ed è per onorare Dio, non l'uomo, Dio, che devo trattare tutti gli altri con dignità. E questo vuol dire che la bambina sfruttata sessualmente in Thailandia o in Moldavia è tanto all'immagine di Dio quanto me, quanto la ragazza sua statale, o il bambino sfruttato, o chi viene sfruttato, che vicino lo trova a casa mia. E queste cose non ci possono lasciare indifferenti, perché se sono indifferente a come vengono trattate le persone, offendo l'immagine di Dio. E l'immagine di Dio è il profugo, ed è contro l'immagine di Dio non accoglierli, ma anche lasciarli in campi per anni, o in case sperdute in mezzo a nulla a fare niente. Non è così semplice il discorso, ma siamo così, qualche concetto base. Il fondatore di Google, di Amazon, per quanto ricco sia, vale tanto quanto chiedere elemosina anche della strada, perché entrambi sono immagini di Dio. E attenzione, Dio suo ha trattato con estrema dignità le persone scartate dalla società. Ma il loro merito non era essere poveri o essere umili, il loro merito era essere a immagine di Dio. E che differenza faremmo se trattassimo tutti con rispetto? Non perché se lo meritano, perché tante persone non se lo meritano rispetto, ma perché rispettiamo il creatore che le ha create sue immagini. Una delle conseguenze di non aver capito la dottrina dell'immagine di Dio, oggi in questo mondo occidentale, è non capire la differenza tra umano e animale, come abbiamo già accennato. E trovo la posizione di certi vegani o animalisti che difendono la spada tratta, anche non figurativamente, che difendono ogni vita di animale, ma sono a favore dell'aborto. Questo è un abominio, in base a quanto dice Dio. È una parentesi sull'aborto, visto che se ne parla molto ultimamente per il referendum in Irlanda e in Argentina. Purtroppo una legge per riguardare l'aborto ci vuole, anche per evitare quelli clandestini, il discorso è complesso. Ma diciamolo chiaramente, la legge sull'aborto non stabilisce un diritto, permette di sopprimere una vita, di un essere indifeso per la tua immagine di Dio. Diciamo le cose come stanno. Questa è la conseguenza della dottrina dell'immagine di Dio. Bene, abbiamo messo le basi. L'unica creatura del creato, materiale e non, ad immagine di Dio, è l'essere umano. Quindi questo dona all'esistenza un grande valore, significato. Ma, mi pare ovvio che c'è qualcosa che non va, perché non abbiamo più quella gloria di cui stiamo parlando, e neanche la speranza. Anzi, nella storia dell'uomo, l'uomo ha cercato in migliaia di modi di trovare speranza, senso di esistenza, con poco successo. Perché purtroppo Gesù Cristo insegna che l'uomo ha scelto di ascoltare la creatura invece del creatore, con risultati devastanti, lo sappiamo. L'uomo decide di credere che senza il creatore stava meglio. E quindi da quando Adamo e Eva dividono, l'uomo scappa da Dio. Prima si camminava insieme al creatore e ora si fugge. Prima sapevamo di imitare, adesso cerchiamo di imitarci uno con l'altro. Lontano dall'originale, l'immagine non sa più cosa fare e si inventa chissà che cosa. E quando proviamo ad immaginare da quale posizione siamo caduti, da come eravamo secondo il piano di Dio, allora quando proviamo solo a immaginarlo, perché non lo capiamo, dovremmo cominciare a odiare a quel vil peccato che ha privato l'essere umano di questa dignità e continua a farlo. E non credo che arriveremo mai a capire come l'esistenza dell'uomo in Eden. E la cosa importante in Eden non era che non c'era sofferenza, non c'era malattia, si stava bene. Il vero La vera cosa che rendeva la vita speciale, li ripetiamo, era che si è la comunione con Dio. Morte, malattia, sofferenza sono tremende conseguenze del peccato, ma non ci prendiamo qua. Noi riduciamo sempre tutto quanto a noi come stiamo. Il problema più grande di quello che ha fatto Adamo ed Eva, erano fatti in nome e per conto dell'essere umano, perché tutti quanti avevano agito come loro, stando la Bibbia. Il problema più grande sta nel fatto che siamo diventati ribelli al nostro creatore, odiando la fonte dell'amore e della vita. Quindi l'uomo nasce privo di questo rapporto con Dio, diventiamo ribelli e questo è cambiato tutto. Sì, siamo ancora immagini di Dio, questo non è cambiato, ma questa immagine è rovinata. E non possiamo più relazionarci con Dio e abbiamo perso il senso della nostra esistenza. Noi creati per camminare con il creatore, ora cerchiamo di elemosinare il significato, affetto, chissà dove, e imitare altre creature. E dopo quello che Adamo e Eva hanno fatto, ogni singolo essere umano è profondamente malvagio. È il concetto che i riformatori chiamavano come totale depravazione, o forse è meglio definirlo, corruzione radicale. Siamo radicalmente corrotti. Non eravamo, siamo. L'uomo, la donna, ognuno è egoista, malvagio e fa il male invece farlo. Possiamo anche cercare con le nostre forze di essere moralmente corretti, ma i motivi per cui ci chiamo sono paura o sono orgoglio, non è mai onore a Dio. Non tutti facciamo il nostro peggio, ovvio. Ci sono persone che hanno ancora un'idea, che hanno ancora un minimo di ritegno, che contiene il male dell'uomo. Ma qualsiasi cosa di buono che si può fare, semplicemente perché Dio è buono con noi, contiene il male che possiamo fare, ed è spesso motivo di orgoglio nei confronti di Dio. Non è mai per onore a Lui. Perché Dio è categorico. Tutti sono corrotti, Romani 3.10, nessuno fa bene, Ecclesiaste 7.20. Addirittura Genesi 8.21, il cuore dell'uomo ha disegni malvagi fin dalla sua adolescenza. Siete cattivi. Lo so che i vostri genitori non ci credono, ma siete malvagi anche voi. E i genitori ridono, chissà perché. E poco fa ho detto che il cristianesimo ha la più grande idea della dignità umana. Ma aggiungo anche che il vero cristianesimo, fondato sulla Bibbia, e solo la Bibbia, è la religione con la visione più pessimistica del mondo. E sono le due cose che fanno un po' botte, ma stanno insieme. Non possiamo in nessun modo accettare quelle visioni più positive dell'uomo, perché non sono bibliche neanche vere. Non è vero che l'uomo nasce buono o nasce neutro. E non è vero che l'uomo da solo crescerà a Dio, come diceva poco fa Susi. Ancora più falso dire che Dio alla fine perdona tutti. L'uomo ha bisogno di credere, di essere intrinsecamente buono. Sì, è ben bisogno, perché si nasce buoni e poi si diventa cattivi per colpa degli altri, della società. Ma una società migliore rende gli uomini migliori. Peccato che sono almeno 10.000 anni, da quando prima abbiamo un'idea della storia, che si prova a fare una società migliore. Ma non penso che abbiamo, ci siamo riusciti molto bene. E anche la narrativa, i libri, i romanzi, tutti i tipi, alla fine dicono questo: l'uomo, ci sono i cattivi, ma l'uomo nasce buono, i cattivi sono una minoranza. Alla fine, se siamo cattivi è colpa degli altri. La Bibbia dice un'altra cosa: tu sei cattivo, punto. Nasciamo malvagi, moriamo malvagi, a meno che Dio dall'esterno non intervenga a cambiare la nostra esistenza. Quindi quando cerchiamo di capire che siamo, il valore della nostra vita, quella degli altri anche, e trovare una speranza, partiamo dalla creazione, dalla gloria che avevamo in Eden, ma poi siamo sottoterri, costretti a passare dalla caduta e il male che c'è in noi. E abbiamo un disperato bisogno di Dio. E non troviamo possiamo più vicinare a Dio. C'è il bisogno di Dio, disperato, non c'è modo di avvicinarsi a Lui. Perché ci siamo ridotti a limitare la creatura, non il creatore. Lo sappiamo poi, Dio interviene nella storia per cambiare la situazione. Dio si incarna per riportare a sé l'unica creatura a sua immagine. Perché la creatura continua a scappare davanti alla santità di Dio, per il giusto che sia così. Dio non ha bisogno di noi, sia chiaro, Dio sta bene anche da solo. Siamo noi ad avere un disperato bisogno di Lui. E questo disperato bisogno è la nostra identità. È sempre stato così. Anche in Eden Adamo ed Eva avevano bisogno di Dio, ma non c'è disperazione, perché Dio era lì per loro. Ora non abbiamo tempo di andare a fondo, e la teologia anche se sarebbe bello, ma due cose dobbiamo dirle. Dio è santo e perfetto, non fa niente di sbagliato. Quindi, se la ribellione, il male che facciamo va pagato, risulta evidente che non ci può essere perdono senza che qualcuno paghi. Il perdono di cui Dio parla non vuol dire non pagare. Il perdono di cui Dio parla è Gesù paga per tu. È un po' diverso. Niente in noi ha motivato e motiva l'amore di Dio. Nessuna nostra bontà, nessuna buona azione, niente. Solo la sua scelta di salvare le creature che lui aveva creato a sua immagine. Inoltre siamo salvati gratuitamente, lo sappiamo, ma ripetiamolo. Siamo salvati gratuitamente senza dover fare niente. Non ci sono buone opere da fare per essere salvati, perché nessuna di queste ci renderà mai amabili verso Dio. E siamo passati, ricordiamo, dalla gloria che avevamo messo di camminare fianco a Dio, diventati dei beni incapaci, cercando comunque di dare un senso alla nostra vita. E perché capiamo che c'è qualcosa che di più, lo capiamo, ma non riusciamo a capire. L'immagine di noi c'è ancora, ma cerchiamo di avvicinare senza trovarlo. E in questa disperazione, Cristo viene sulla terra e diventa la nostra speranza. E di nuovo, è questo il valore della nostra vita. Ecco perché la vita vale la pena di essere vissuta, perché Cristo ha pagato. Dio, di sua santa e perfetta iniziativa, e non per merito nostro, è venuto per essere punito al posto nostro. La Bibbia è chiara, lo sappiamo, ma ripetiamo certi concetti che sono fondamentali, per vedere quanto valiamo per Dio. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, e altrove aggiunge, ed eravate contenti di esserlo. Ma Dio, per ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, quando eravamo ancora morti nei peccati, ci ha vivificati in Cristo. E per grazia di essere salvati, questo era Efesini 2. Romani 5, 6. Infatti, mentre noi eravamo qua senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questo siamo noi, questo è il Vangelo. Più capiamo la grandezza della creazione di Dio, più per grazia capiamo la devastazione del nostro peccato e più apprezziamo l'amore di Dio per noi. E il Vangelo dice queste cose qua, il Vangelo è questo. Tu sei più peccatore e corrotto di quanto tu possa mai immaginare, ma amato e accettato più di quanto tu possa mai desiderare. Siamo peccatori e corrotti più di quanto possiamo immaginare, ma amati e accettati più di quanto possiamo mai desiderare. Ecco il valore della nostra vita, ed è sempre Dio che definisce il mio valore e che dà senso a tutto. Creati la sua immagine con un rapporto costante con lui e salvati per poter tornare a questo rapporto, che sarà perfetto dopo la morte, sì, lo so, ma intanto qui cominciamo a viverlo. Abbiamo speranza, abbiamo valore, abbiamo significato, e questo è il nostro sapore, il nostro valore, salvati al costo del sangue di Cristo. La certezza di queste cose non sta nella nostra perfezione, ovviamente, ma nella perfezione di Cristo. E se le tue opere ti condannano, le mie opere mi condannano ancora, non so voi. Se i nostri peccati dopo la conversione ci rendono indegni di essere figli di Dio, perché nessuno è degno, l'opera di Cristo ci rende degni. Perché Dio ha scelto questo, di imputare a noi la giustizia di Dio. Siamo dichiarati santi. È giusto, non lo siamo, ma siamo dichiarati tali, ricordiamoci. E questa è la nostra identità, questa è la nostra speranza. Salvati per la gloria di Dio. E come dicevo dall'inizio, il nostro valore è determinato dall'esterno, ma non da altezze romane, da Gesù, Dio che si incarna e muore per noi. Quindi non devo più elemosinare gioia e significato dagli altri, cercando con ansia di essere approvato o raggiungere certi obiettivi che stanno a senso comune. Mi danno significato. Gli altri sono importanti, chiaramente, ma non è da loro che trovo il senso della mia esistenza, la mia speranza. Se ho creduto in ciò che Dio ha fatto, senso e significato arriva dal fatto che Dio è mio padre e mi ama. Ma non finisce qua. Paolo dice una cosa interessante quando definisce se stesso dopo la conversione, non prima, dopo la conversione. In Romani 7,18 Paolo dice: difatti io so che in me, nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Ora, che significa questo perfetto? Tutta sta cosa, Gesù muore per noi, tutto bello, glorioso, e poi Paolo ci dice che in lui non c'è alcun bene. Non credo che ci sia difficoltà nel verificare quando dice Paolo se è vero. Basta pensare alla nostra ultima settimana, a quanto fosse difficile fare bene, cioè è un pochino più facile fare il male. Esorcizzava Paolo di se stesso, Paolo è stato uno dei più grandi seguaci di Cristo, forse non è così sbagliato. E quindi se è vero, e lo è, che fare? Paolo non sta dicendo che dopo la conversione Dio non l'abbia cambiato, assolutamente no. Sta dicendo che c'è ancora un sacco di lavoro da fare. E quindi Paolo conclude questo ragionamento dicendo: me infelice, voglio essere libero da questo corpo, ma altrove questo è possibile solo con la morte. Ma questa disperazione di Paolo, dice: sono salvato, amo Dio, ma non ce la faccio a comportarmi come dovrei. Dov'è questa gloria di cui si parla? Questa disperazione trova risposta in Romani 7,25 e poi nel capitolo 8. Ma grazie Signore sia Dio per mezzo di Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Abbiamo già visto, non solo le mie opere che mi fanno guadagnare l'approvazione di Dio, ma visto che sono approvato da Dio, anche se so che non sono perfetto, cerco di imitare Dio lo stesso. Non posso meritarmi il suo amore con la mia obbedienza, ma visto che sono imitato, scusate, visto che sono amato, obbedisco e imito. Non posso meritarmi l'amore di Dio con la mia obbedienza, ma visto che sono amato e accettato, lo imito obbedendo. E visto che nessun bene si trova in me, lo cerco in Lui. Paolo ci ricorda in Filippesi 2,13 che Dio semplicemente non ci dice fate le cose, mette in noi il desiderio di farle e il modo di farle. Perché non ce la facciamo di solito. Con la conversione, lo Spirito Santo entra in noi ed è la gente tramite il quale Dio ci trasforma. Prima ribelli, ora addirittura rende possibile che desideriamo obbedire a Dio. È opera sua, non nostra. Ma non funziona in automatico. Devo rimanere vicino a Dio. Lo scopo di Dio è santificarmi, lo dice veramente, prima che siano Efesini 4,3. Lo scopo di Dio è che vi santifichiate. Efesini 4,13. Dio vuole farvi crescere l'immagine di Cristo. Ma come si fa? Prima di tutto riconoscendo che ho bisogno di Dio. Paolo nella sua affermazione dice: io non ce la faccio da solo, io non ce la faccio, anche dopo la conversione continuo a non farcela. Io ho un costante bisogno di Dio e devo riconoscere questo, ricordarmi che da quello che ero prima, creato immagine di Dio, che contatto con Lui, alla caduta in cui sono lontano da Dio, Cristo mi salva, ma ho ancora un disperato bisogno di Dio costantemente. Non posso vivere senza Dio. E sapete come si fa a vivere senza Dio? Ignorando gli strumenti che Lui ci dà. Dio nel suo perfetto amore ci ha donato strumenti per conoscerlo e seguirlo. Sempre le stesse cose: la Bibbia, la preghiera, la Chiesa e i fratelli. E se lascio perdere la lettura della Bibbia, la preghiera, è come se dicessi: ce la posso fare da sola. Come se dicessi: in me un po' di bene c'è alla fine. Ma Paolo dice un'altra cosa: non è possibile. Non è possibile. Siamo creati per imitare Dio, non per inventarci qualcosa da soli. E a volte ci comportiamo come se fossimo atei funzionali. Cos'è un altro funzionale? Qualcuno che crede alle cose, ma poi alla fine, vabbè, ci credo, ma... Ho fatto un lungo discorso per chiarirci questa cosa. Senza Dio non possiamo fare niente, perché siamo creati per vivere vicino a Lui. E dopo la caduta siamo talmente rovinati che se non siamo vicini a Lui facciamo dei danni, come ci ricorda Paolo. E non è facile, perché siamo strapieni di cose da fare, alcune necessarie, molte inevitabili, alcune inutili e altre forse dannose. Ma se per grazia di Dio comincio a capire il disperato bisogno che ho di Lui, del suo lavoro in me, allora dovrei cambiare gli scopi della mia giornata e della mia vita. Sono sereno, sono serenissimo, perché sono amato e accettato, il mio valore è in Cristo, a posto, fine. Ma sono sereno, quindi cerco l'aiuto di Dio, non per dimostrargli qualcosa, ma perché voglio imitarlo, perché voglio essere come Lui. Sono sereno perché sono amato, ma cerco l'aiuto di Dio tramite la Bibbia, la preghiera e gli altri. E attenzione, se mi metto davanti alla Bibbia, cioè se mi metto davanti, so che la apro e la leggo, non che mi metto davanti e basta. Se ascolto un sermone, se mi metto a pregare, dico: Dio, ho bisogno di te, cambiami. Sapete cosa fa Dio? Lo fa. forse non un schiocco di dita, forse non un giorno, certe cose ci vorranno anni. Saremo perfetti nella nuova vita, ma Dio ha uno scopo per portare a termine. L'opera buona di cui parla Filippesi 1:6, l'opera buona che Dio ha iniziato e porterà a termine, qual è se non renderci persone più simili a Cristo? E i mezzi che Dio ha stabilito sono sempre gli stessi e ci dicono sempre la stessa cosa, che ho bisogno di Dio. L'unico modo per trovare Dio sono la Bibbia, la preghiera, la Chiesa, la comunione. Non ne possiamo fare a meno, perché siamo fatti per imitare. Romani 12:2, o ci conformiamo al mondo o ci troviamo alla nostra mente, non troviamo alternative. Siamo fatti così, siamo creati così. Non ne possiamo fare a meno. In noi, ripeto, non abita alcun bene, ma gloria a Dio che siamo stati riconciliati con Lui e possiamo imitarlo e portarlo a Lui. Si parte da qui, dalla relazione con Dio, e si arriva all'azione. Si parte dalla relazione per arrivare all'azione, al bene che si può fare, alle opere. Opere che non servono perché non parlano della mia salvezza, ovviamente, ma opere che dimostrano la mia salvezza. Ma come faccio, ripetiamo, ad operare come Dio vorrebbe se non sto vicino a Lui? E cosa ha fatto Dio? Dio si è fatto uomo, poi ci ha camminato in mezzo a noi, in modo tale che avessimo un modello umano riconoscibile da imitare. Noi sappiamo cosa vuol dire vivere a immagine di Dio, perché abbiamo Gesù che l'ha fatto. Non ho più bisogno degli altri, gli altri sono importanti, sono di Dio, per carità, ma non ho più bisogno di loro, perché imito Gesù. Il mio valore lo determina il sangue di Cristo. Lo scopo della mia giornata, della mia vita, è la gloria di Dio, che vuol dire conoscere Gesù e imitarlo. Questo cambia la mia vita e quelli che mi stanno intorno. Il tutto è gloria di Dio. Il progetto è grandioso. Il progetto di Dio è grandioso. Troppo grande per noi. Ma Dio è in noi, cambia lo Spirito Santo. E ci ha dato questi normali strumenti. Ormai, tra virgolette, ma sono normali. Bibbia, preghiera, chiesa, fratelli e sorelle. Seguiamo Dio nel suo progetto per noi e non trascuriamo questi strumenti. Preghiamo. Signore, grazie perché tu hai fatto tutto. Hai pagato il prezzo e ci hai offerto questi strumenti fantastici per vivere con te. Abbiamo bisogno di imitarti e di conoscerti. Dacci veramente amore per la tua parola. Amore per la preghiera, per la Chiesa, per la comunione fraterna. E anche fatica, Signore. Infatti, aiutaci a non scappare dalla fatica di conoscerti, di imitarti e di operare per te. Grazie perché in te abbiamo significato, valore e speranza. E abbiamo un progetto, essere più simili a Cristo. Amen.